Visto che sbagliato. Aspettate. Ci siamo. Allora, visto che viviamo in uno stato abominevole, stamattina, ma cosa dice questo qua? Invece è una sacrosanta verità. Allora cerchiamo di alzare gli sguardi per far sì che almeno la luce, quella la luce vera, possano farci vedere la verità delle cose. E oggi e domani, no? Cercherò di presentare, sulla base di qualche passo del Vangelo, la figura di Gesù nella sua dimensione rivelativa. Noi conosciamo tutti questi passi, ma probabilmente è come se li interpretiamo in un modo come scontato. Non ci domandiamo che cosa sta dietro, a che cosa Gesù vuole alludere, no? Allora, stamattina penso di riuscire a presentare due di queste immagini, se riesco, se no, come al solito, mi fermo la prima e poi continuiamo dopo. Allora, il primo passo è l'elogio che Gesù si sente tributare da una ascoltatrice estasiata. Deve aver parlato molto bene. Non si dice che cosa stava dicendo, però deve aver parlato molto bene. E una donna è come se manifesta questo fascino che ha sentito dentro e lo traduce in una lode, elogio di Gesù. E dice: beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Parla da mamma. E Gesù, quando risponde, e normalmente è pressoché sempre così nei Vangeli, sembra prendere le distanze da quello che gli altri dicono. E risponde: ma egli disse, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Allora, in realtà, Gesù non prende mai la distanza, ma fa entrare l'ascoltatore, oppure quello che discute con lui, oppure quello che incontra, no? Cioè fa entrare l'ascoltatore nella dimensione più profonda di quello che ha detto. È come se Gesù, no, conducesse la persona dai suoi pensieri al suo cuore. Spesso noi non cogliamo questo. Allora l'intervento di Gesù è quello di far entrare l'ascoltatore nella dimensione più profonda di quello che dice. Domanda: ma noi ci rendiamo conto del significato di questa espressione, beati coloro che ascoltano la parola e la osservano? Non la interpretiamo forse semplicemente nel beati coloro che, quando hanno ascoltato, non è uscito di là, ma l'ha messa in pratica. Allude a questo? C'è beatitudine in questo? Notate che beatitudine allude sempre non a una esecuzione, ma al fatto di vivere un rapporto che permette di eseguire. La beatitudine viene dal godere il rapporto, non dall'aver fatto una cosa. Allora, pensate solo a questi piccoli particolari. Sono elencati nel Vangelo di Giovanni. Per esempio, forse non c'è bisogno di leggerlo per esteso, ho preso delle piccole note e forse sono sufficienti. Allora, per esempio, al capitolo 5 di Giovanni, dove c'è una discussione con i farisei, essi richiede a Gesù dove basa la sua testimonianza. In realtà si fa una critica. I farisei dicono: ma tu dai testimonianza di te stesso, tu parli di te stesso. E Gesù risponde dicendo: io non parlo da me stesso. E a questa espressione dice: giudico secondo quello che ascolto. La frase è detta in assoluto. Ma il valore di questa frase è: io giudico secondo quello che ho ascoltato dal Padre mio. Le parole che Gesù dice sono le parole che Gesù ha ascoltato nel colloquio eterno tra lui e il Padre. Il colloquio di cui Gesù ci mette in qualche modo a parte è riferito solo al fatto che Dio è in rapporto con i suoi figli nell'amore grande che lo muove per portare i suoi figli alla comunione con lui. Quando Gesù dice una parola, quella parola va colta come l'eco di un colloquio eterno in funzione dell'amore degli uomini. Noi, ma manco lontanamente, ci rendiamo conto di questo. Quando si dice io ascolto la parola, non è semplicemente ascolto perché ho l'orecchio buono e poi perché siccome l'altro parla nella mia lingua io capisco quella lingua. Ascolto allude a una dimensione molto molto più profonda. Allude alla dimensione di un rapporto vissuto in tale intimità per cui la parola dell'altro risuona in me come parola mia. Quando noi sottolineiamo la unità tra il figlio e il padre, non alludiamo al mistero, diciamo così, della vita trinitaria in se stesso. Noi alludiamo al fatto che il padre e il figlio amano gli uomini nello stesso modo, secondo la stessa intimità, mossi dallo stesso desiderio. Allora, ascoltare la parola vuol dire ascoltare questo movimento d'amore di Dio nei nostri confronti. Noi quando leggiamo o ascoltiamo la parola del Vangelo, questo non c'è più. Quando Gesù parla, può dar l'idea, visto da occhi proprio esterni, dice, bel generino. Si crede qualcuno, In un certo senso, Gesù è l'uomo più pretenzioso in assoluto. Si reputa Dio. Ma questa o è pretesa, o è la dimensione più vera dell'amore di Dio per noi. Allora, la parola rimanda a questo colloquio e il colloquio rimanda al movimento di amore per noi. Quando la parola è ascoltata così, non solo non si fa fatica a praticare, ma il metterla in pratica significa solo farla emergere nella sua concretezza rispetto alle azioni della vita. Non è uno sforzo di mettere in pratica la parola. Perché quando io mi sforzo di mettere in pratica una parola, sono a livello morale. Non ho toccato quella dimensione di profondità, di intimità del cuore. Allora, la prima cosa da fare non è che io ascolto la parola e poi cerco di metterla in pratica, come se tutto dipendesse o riguardasse me. Ma la prima cosa è, notate sempre, beato chi ascolta la parola. Cioè, beato chi nella parola che Gesù dice ascolta questa intimità. Ed è l'intimità sua con il Padre, che viene a noi col suo amore. Poi c'è un altro passo, sempre dal Vangelo di Giovanni, 8,55. C'è anche qui una specie di discussione con i farisei, e Gesù sta accusando che il Padre dei farisei è il diavolo, che è menzognero. Lui invece dice la verità. Ma il dire la verità allude a questo: io lo conosco e osservo la sua parola. Quel lo conosco, conosco il Padre che mi ha mandato. Osservo la sua parola. La mia vita non è che la traduzione della sua parola di amore per noi. Osservo la sua parola, uguale, traduzione in amore nella sua vita. No, perdono. Traduzione nella sua vita dell'amore di Dio per noi. E questo è tutta l'intimità che struttura il cuore umano di Gesù. Quando noi diciamo, no, beato chi ascolta, noi togliamo il beato. Prendiamo come l'invito, no? Come fosse un comandamento, un'esortazione, no? Ad ascoltare e poi a mettere in pratica. Ma se voi togliete il beato, voi perdete il di più di questa parola. Perdendo il di più, quando voi osservate, osservate solo a livello dell'azione e non gustate niente. Perché si è perso quel beato. C'è un altro passo, sempre in questo capitolo 8, dove Gesù ha un'espressione, però questo bisogna riprenderla, perché non sentirete che anche voi non ce l'avete in testa, come anch'io non ce l'avevo in testa. Un attimo. Sarebbe Giovanni. Giovanni 8. 43. Allora, disse loro Gesù: se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Ricordate che le parole buone sono parole che si ricevono, non sono parole che si producono. Le parole che si producono, nel senso che le inventiamo noi, non portano mai bontà a nessuno. Invece la parola che si riceve è quella che porta verità al nostro cuore e che può tradursi come verità e una verità di bontà per l'altro. Per quale motivo? Questa è la domanda di fondo che noi dovremmo proprio catturare e trattenere, stavolta nella nostra testa, non a livello di cuore, nella nostra testa. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Quindi sta parlando, probabilmente parlava in aramaico, ma gli altri comprendevano la lingua. Però Gesù dice: voi non capite il mio linguaggio. In pratica, non capite quello che sto dicendo. Voi mi ascoltate, ma non capite. Allora, leggete la parola ascoltate non in un senso materiale, perché si può ascoltare materialmente e non capire un tubo. Allora aggiunge: Allora, la domanda, no? Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Sembra una tautologia, no? Non capite il mio linguaggio perché non date ascolto. Allora vuol dire che l'ascoltare non è semplicemente che entrano le parole negli orecchi e siccome quella lingua la conosciamo, capiamo cosa si sta dicendo. Quel capire le singole parole non porta al messaggio che le parole comportano. Per cogliere il messaggio tu devi ascoltare un altro livello. Ora, fate l'esempio, per esempio, di una mamma e di un bambino. Quando la mamma dice al bambino ascolta tua mamma, non sta dicendo cerca di capire quello che ti sto dicendo, ma fai quello che ti dico. Perché la mamma può dire al bambino ascolta nel senso di fare? Perché il legame tra la mamma e il bambino è nella fiducia. Se non ci fosse questa fiducia, la mamma quando dice ascolta, il bambino dice un corno. Se non c'è il rapporto e se non c'è fiducia, il bambino non ascolta, sente, ma non ascolta. Allora, ascoltare comporta un doppio frutto, vale a dire, primo, io colgo la dimensione di amore per me che quella parola comporta. Ascolto il messaggio della parola, che va al di là di quello che capisco con la testa. Due, siccome l'ascolto riguarda la mia vita, quando io, sempre ad esempio del bambino, quando il bambino mette in pratica la cosa, ottiene il frutto che lui è contento perché fa. Questo fare accresce la dimensione di fiducia verso la mamma, cioè accresce il legame, accresce la, come dire, la profondità, il calore del legame. Quando la volta dopo la mamma dice ascolta, il bambino è più pronto a, e c'è un circolo virtuoso, no? Cioè più ascolto, più faccio, più sono confermato nel rapporto, più sono confermato, più facilmente ascolto, più facilmente metto in pratica, sempre così. Ma la cosa da intuire non è che io allora metto in pratica, è che io cresco nel godimento del rapporto. La cosa strana, è strana anche se è osservabile, no? Più io godo il rapporto, più io cresco bene, più io, diciamo, realizzo, non mi piace tanto questo verbo, però realizzo quello che sono. Io fin tanto che non metto in pratica, io non so quello che sono. Quando lo metto in pratica, scopro di sapere chi sono perché sono dentro un rapporto di amore. Quel beato che ascolta la parola mette in pratica allude a questo circolo virtuoso. Noi ci rendiamo conto di questo, ma manco. Allora capite questo, per esempio, e qui ve lo leggo perché purtroppo la traduzione della Bibbia, anche questa recente, adesso vi dico. Esodo 24, 7. È la dichiarazione, dopo l'uscita dall'Egitto, del popolo che decide di ascoltare la parola di Dio, cioè decide di accogliere l'alleanza di Dio con il popolo. La frase, noi, cioè la traduzione della Bibbia, che spesso preferisce una resa, diciamo, intellettuale buona, piuttosto che a una resa spirituale profonda, dice così: quindi prese il libro dell'alleanza, lo lesse alla presenza del popolo, dissero, quindi tutto il popolo, comparto, quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Voi cosa capite? Allora, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Cosa capite? Di per sé, nella logica, ascolto e poi eseguo, no? Qui invece è il contrario. Cioè il popolo non dice ancora che eseguirà questo, questo o quello, ma esprime la disponibilità a eseguire qualsiasi cosa sia detta. Quindi eseguiremo, è il primo impatto. Cioè a livello del cuore, la prima disposizione non è di ascoltare questa cosa, questa cosa, questa cosa, ma di se parli tu, io comunque ascolto. Cioè comunque sono nella disponibilità di mettere in pratica. E quello che secondo me non è coraggioso in questa traduzione, e non, ma che la traduzione ebraica ha valorizzato molto, è che quando poi diciamo eseguiremo e vi presteremo ascolto, sarebbe come dire il contenuto dell'eseguire è il prestare ascolto alla parola, e logicamente noi capiamo, ma non è questo il significato. Il significato più diretto è che, ripeto, tutta la tradizione ebraica, ma anche tutti i padri antichi commentando, hanno sempre messo in luce, e invece gli autori moderni è come se fanno fatica a riconoscere questo, perché non è molto logico, ma segue una dimensione spirituale dell'ascoltare, del vivere, del sentire. E lo eseguiremo e comprenderemo. Cioè la comprensione, quindi la partecipazione al contenuto di quello che ci viene non solo detto, ma anche promesso. Ogni comandamento non è un'ingiunzione, è una promessa. Il comandamento comporta sempre un frutto nascosto che tu scopri se lo fai. Allora, la cosa straordinaria di questa presa di posizione del popolo è che solo quando tu ti definisci nella disponibilità di eseguire quello che ti viene detto, tu soltanto allora potrai avere intelligenza di quello che tu farai. La cosa particolare è che siccome si tratta della parola di Dio che comporta la sua promessa di vita, allora per noi, e viene lì il godimento di quel beato, allora noi non è che comprendiamo con la testa, ma godiamo col cuore comprendendo quella promessa di Dio che una volta che ci arriva è solo agli orecchi, noi neanche sappiamo cosa contiene. Ma quando siamo nella disponibilità di mettere in pratica, allora noi ne abbiamo la comprensione, anche proprio a livello, cioè proprio di capire, di comprendere, no? Ma dove sta il punto? Noi possiamo essere nella disponibilità di eseguire se siamo dentro un rapporto. Se tu non cogli queste parole all'interno di un rapporto, tu quella beatitudine non la godrai mai. Al massimo, ma è molto pericoloso, siccome suona come un grande ideale e tu lo realizzi, tu lavori, diciamo, per la tua perfezione, più lavori per la tua perfezione, più ti allontani dalla beatitudine. Ma vi rendete conto? Poi siamo imbecilli a tal punto. Allora, e in questo senso mi rifaccio alla lettera che ai Filippesi che abbiamo commentato il primo giorno. Quando Paolo si rivolge, no, alla comunità e fa l'augurio che la loro carità cresca sempre più, noi traduciamo così, in conoscenza e in pieno discernimento. Ma di nuovo, noi abbiamo paura di toccare le cose di vere di quello che questa espressione comporta. Allora, lui fa l'augurio non che crescano in conoscenza, ma che crescano in carità, cioè in amore. Ma attenzione, la carità è la carità di Dio che noi abbiamo sperimentato nell'aderire al Vangelo che Paolo ha predicato. Quando Paolo predica il Vangelo, la sostanza è: Dio vi ha amati a tal punto da. Allora, tu resti colpito da questo, come dire, ti arrendi interiormente a questa carità e ne fai radice di vita per la tua vita ordinaria, no? È questo amore che ti fa crescere in conoscenza. E l'espressione che usa Paolo e che poi tutti i padri commenteranno esattamente con questi termini, non è una conoscenza, io aggiungo una notizia in più a prima che non ce l'avevo, aggiungo un sapere in più di una cosa che prima non sapevo, ma è la, sarebbe raggiungo una profondità in più tenendo quella conoscenza. Cioè, come se io comprendessi sempre di più la vita. È come se comprendessi sempre di più il senso dell'agire, che però deve procedere dalla carità. E poi aggiunge, è in pieno discernimento. Come sempre, no? Cioè, il livello è, tu devi discernere che cosa è bene per poi realizzarlo e comportarti bene, più o meno. Ma il significato non è questo. Paolo, quando dice, no, per tradurlo letteralmente, sarebbe che l'amore cresca sempre di più in conoscenza. Traduco con le mie parole. Che l'amore diventi sempre più profondo in comprensione della vita, da sentirlo a livello interiore, nel senso che sono coinvolti tutti i tuoi sentimenti. In greco sarebbe empassi estisi, cioè è quella comprensione che avviene a livello del nostro sentire. E il termine sentire è, si può tradurre così, in modo che abbiate la sensazione diretta che quella è la verità della vita da vivere dentro questo mistero di amore. Ma proprio a livello di sensazione. Allora, quando Gesù, perdonate, o è tutto sempre per spiegare quel beato chi ascolta e osserva, no? Quel beato è legato a questa caratteristica. Noi, a livello interiore, siamo così poco percettivi che lo spazio, diciamo, di aperture che abbiamo nei confronti della vita è tanto stretto e sottile che la vita passa solo a gocce. Ed è quello che ci dà il senso della fatica del vivere, perché il cuore non è mai pieno, non è mai coinvolto, non è mai attirato. Invece quando lui dice beato, allude a questa capacità di percezione interiore così larga che può cogliere davvero la rivelazione dell'amore di Dio per noi, che in quella parola ascoltata sta passando. Noi tutto questo, ma lo viviamo? Beh, siccome... posso fare ancora due piccole annotazioni e poi dopo l'altra immagine la faremo un pomeriggio. Prima annotazione. Quando voi ascoltate una parola, lo scopo diretto qual è? È il fare? Di per sé, quando noi ascoltiamo una parola, è in funzione del fare, no? Ma il fare è lo scopo ultimo del cuore che ascolta. Allora, anche tenendo conto, e non corrisponde alla rivelazione del Vangelo, ma teniamo buono il nostro modo di procedere. Noi ascoltiamo per fare. Il cuore cosa desidera? Fare con precisione quello che ha ascoltato? Il cuore, diciamo così, se ha ascoltato una cosa vera e la mette in pratica, il cuore desidera godere quello che fa. In termini spirituali, il godere è legato al vedere. Cioè, tu finalmente vedi la verità che ti riguarda. Ma non è un vedere mentale. È un vedere a livello proprio interiore, tanto che è il fare è in funzione del vedere. È come se il cuore anelasse a vedere e questo vedere deriva solo dal fare, ma guai se vi limitate al fare. Se traducete questa cosa in un linguaggio amoroso, capite al volo, no? Il gesto che faccio non è in funzione di ottenere qualcosa, ma è in funzione di dire, rinsaldare, godere il rapporto che c'è. Il rapporto è dato dal fatto che noi vogliamo vedere. Quando noi diciamo rivelaci il tuo volto, tutto il desiderio che abbiamo, no? È di vedere il volto, cioè vedere colui che il cuore ama. Il fare è ciò che permette la possibilità di vedere colui che noi amiamo, oppure colui che ama noi. Deduzione. Vuol dire che tutte le parole che ascoltiamo sono in ragione della possibilità che noi abbiamo di vedere il volto del Signore. La parola ascoltata e praticata non ha niente a che vedere con la mia perfezione. La parola ascoltata e praticata è in funzione del vedere quel volto del Signore che ci ha dato quella parola, che ha come contenuto la promessa di vita, che ci fa scoprire l'amore suo e ci rende capaci di rispondere a quell'amore con amore, in modo da vedere finalmente il volto misericordioso di Dio per noi. Se questo avviene, non è più questione di me e di Dio, ma è questione dell'amore di Dio per tutti e io, sperimentando questo amore, non ho più barriere verso nessuno, non ho più barriere verso la vita, ma non è questo che desideriamo. Questo vuol dire beati coloro che ascoltano e mettono in pratica. Ma noi, diciamo così, di questo fervore di vita che c'è dietro, che c'è dentro le parole che ascoltiamo, boh, senza offendere nessuno, mi sembra che mai ce ne andiamo conto. E questa è una cosa. L'altra, i padri che sono molto molto precisi quando parlano di queste cose, e dicono: vuoi renderti conto se tu sei su quella strada o no? Allora, non giudicate mai secondo quello come dire, che voi sentite. Il giudizio è dato dal percepire certi segnali. I segnali sono questi. Quando la ruota gira all'incontrario, per noi ascoltiamola solo con l'orecchio, poi alla fine siamo lamentosi, alla fine puntiamo il dito contro tutto, Dio compreso, eccetera. Allora dice, quelli negativi, no? È un passo di Isacco Siro. Senti segretamente che nella fede sei malato e ti volgi eccessivamente alle cose visibili, detto nel linguaggio nostro è che ti perdi nella cronaca quotidiana. La tua confidenza diminuisce e ti senti sempre danneggiato dal tuo prossimo. Tutta la tua anima, dico come ho cercato di tradurre, ma poi ognuno può rendere in modo più vivace questa cosa. Comunque, la tua anima è piena di biasimo con la bocca, col cuore, verso ognuno e verso ogni cosa, sia nei pensieri, sia nelle sensazioni, in tutte le cose che ti capitano, perfino contro Dio. Sei dominato da un sentimento gretto e vile. Di tanto in tanto ti prende anche la paura, che diventa in certi momenti come un panico. Hai paura della tua stessa ombra. Ne resti, l'idea è quando uno lancia, avendo letto tanti fumetti, quando devo prendere un cavallo, no? Lancio nel lazzo e poi tiro. Ecco, noi siamo presi al lazzo. Invece, segnali positivi. Quindi quando ci sono, c'è qualcuno di quei segnali, vuol dire che il beato è scomparso. L'ascoltare suona solo nelle orecchie, capire zero, cuore bloccato. Positivi. In ogni cosa ti reggerà la speranza e con la preghiera ti arricchirai. In tutto ciò che capita non ti manca il guadagno per la tua intelligenza. Intelligenza per i padri antichi non è la mente, è la dimensione di comprensione che riguarda, diciamo, l'insieme della nostra persona, non è soltanto l'attività intellettuale. Perché in greco l'intelligenza è come è l'anima, no? Comunque, non ti mancherà il guadagno nella tua intelligenza in tutto ciò che ti capita. E sentirai la debolezza della natura umana. Allora, da una parte, proprio sentendo questa debolezza, sei custodito dall'orgoglio. E dall'altra, ai tuoi occhi le mancanze del prossimo non contano nulla. Scoprirai che tutte le afflizioni che ti sopraggiungono, no? Sia nel segreto, nessuno conosce, solo tu, sia nella vita esteriore, avvengono nella giustizia, secondo la provvidenza di Dio. E tutto vicino a te è colto con precisione di giudizio, cioè tu saprai esattamente qual è il valore delle cose. Questo è il contrario della presunzione. E poi la firma finale, che secondo me è quello che riassume tutto, è: in ogni cosa renderai grazie e in ogni cosa scoprirai la provvidenza di Dio per te. Questi sono i segnali. Non è che noi dobbiamo cercare di realizzare questo, ma quando voi vivete, voi potete tendere l'orecchio e cogliere se c'è uno di questi elementi. Quando c'è uno di questi elementi, siete in un verso. Se cogliete uno degli altri elementi, siete nell'altro. Siamo sempre noi e sono sempre le stesse cose. Ma una volta la ruota gira portando frutto, dall'altra la ruota gira schiacciandoli. Beati coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica.